Il ritorno del principe. Alle origini, la mafia come affare di famiglia della classe dirigente. Cosa si può vedere da questo osservatorio? Che quello della mafia non fosse solo un problema di volgari malfattori da gestire con gli usuali metodi di polizia fu chiaro sin dall'inizio, quando, dopo la formazione del nuovo Stato unitario, esplose la questione sociale che assume caratteri di particolare drammaticità nel Mezzogiorno, segnato da uno stato di grave arretratezza e da profondi squilibri nella distribuzione della ricchezza, causa di un'endemica conflittualità sociale. In quel contesto, la Sicilia diviene una delle zone più calde del paese per l'incrociarsi di due fattori critici apparentemente non omogenei: da una parte la crisi dell'ordine pubblico locale per la recrudescenza del brigantaggio e della delinquenza mafiosa, e dall'altra la crisi dell'ordine politico nazionale per la crescente insofferenza della classe dirigente siciliana, quasi interamente confluita nella sinistra, a fronte della sua perdurante esclusione dalla direzione politica del paese saldamente monopolizzata dalla destra cavourriana, nella quale si riconosceva il patriziato e la borghesia continentale. Cosa c'era alla base di quel contrasto? La destra addebitava il degrado della sicurezza pubblica alla responsabilità dei ceti dirigenti locali, aristocrazia baronale e una borghesia in rapida crescita, accusandoli di utilizzare briganti e mafiosi come forza armata per mantenere i loro privilegi contro le crescenti rivendicazioni dei ceti popolari, e di aizzare lo scontento di questi ultimi contro il governo. Gli agrari meridionali, a loro volta, accusavano gli esponenti della destra di strumentalizzare politicamente il problema dell'ordine pubblico in chiave antisicilianista. In questo clima, dopo un dibattito parlamentare tesissimo, viene approvata nel 1875 una legge sui provvedimenti straordinari antimafia e viene istituita una giunta parlamentare d'inchiesta sulla Sicilia composta di 9 membri che si trattiene nell'isola dal 5 novembre 1875 al 1 febbraio 1876. Quasi contemporaneamente in Sicilia si reca anche Leopoldo Franchetti, uomo della destra storica, il quale, insieme a Sidney Sonnino, conduce per mesi una inchiesta privata sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia, che, come è stato osservato, non rappresenta solo uno dei più alti esempi di indagine sociale della cultura italiana dell'Ottocento, ma è forse il primo e più rilevante luogo di origine di due cruciali questioni che hanno attraversato e tuttora connotano il dibattito civile dell'Italia contemporanea: la questione meridionale e la questione mafiosa. Quando a volte qualcuno mi chiede di consigliargli delle letture per comprendere cosa è la mafia, io propongo sempre l'inchiesta di Franchetti. Sebbene sia stata pubblicata nel 1876, resta, a mio parere, uno dei testi più attuali e più completi sull'argomento. È straordinario verificare come, seppure sia trascorso più di un secolo, non vi sia nulla di nuovo sotto il sole. Il mutare delle forme dell'economia e dello Stato si rivelano in essenziali mutamenti della crosta esterna rispetto all'essenziale, cioè il modo di essere e di operare di quella parte della classe dirigente nazionale che abbiamo simbolicamente definita il principe, personificazione e interprete autentica delle peggiori culture nazionali premoderne. Franchetti, fervente ammiratore dell'esperienza dell'autogoverno e del decentramento inglese, voleva comprendere se in Sicilia vi fossero i presupposti per la formazione di una middle class, di un ceto di proprietari in grado di gestire la cosa pubblica sul modello del self-government. Lo animava una discreta dose di utopia, non crede, ne guarì presto. Al termine del suo viaggio pubblica l'esito della sua inchiesta individuando la chiave di volta del sistema di potere mafioso in quella che lui chiama la classe media e che nel secolo successivo sarà denominata la borghesia mafiosa. Aveva capito tutto, non c'è che dire. Quello che mi pare interessante sottolineare è che non solo egli era un uomo della destra, insospettabile dunque di pregiudizi antiborghesi contro la propria classe sociale, ma che soprattutto la sua inchiesta fu redatta in epoca pre-ideologica, prima della diffusione del marxismo, della rivoluzione russa e della nascita del comunismo. Coniugando evidenze empiriche e studi storici, Franchetti si rende conto che l'apparente disordine della mafia assolve in realtà a una funzione d'ordine. Non è una contraddizione in termini, contraddizione solo apparente. Quella mafiosa, infatti, non è, come il brigantaggio, una forma criminale di tipo popolare che sfida l'ordine costituito. I ceti popolari forniscono alla mafia gli esecutori, la manovalanza, ma i registi della violenza appartengono alla classe media e ne governano la somministrazione non solo per finalità di arricchimento personale, ma anche all'interno di una più generale funzione politica di mantenimento di un ordine reale fondato sul dominio dei pochi sui molti. Di minoranze delle classi abbienti sulla massa della popolazione. A questo proposito Franchetti coglie come in Sicilia, nella transizione storica dal sistema sociale tardofeudale al nuovo ordine inaugurato dallo Stato unitario, si stesse verificando una peculiare ricomposizione del ceto dirigente. La vecchia classe baronale, che unitamente al clero deteneva la quasi totalità della proprietà terriera, iniziava a cedere quote sempre più consistenti di potere sociale a favore di una borghesia di recente formazione che presentava vistosi caratteri di anomalia. Quali anomalie? Si trattava di una borghesia priva di tradizioni, rimasta ai margini delle correnti di pensiero europee che avevano dato vita all'illuminismo e al liberalismo, cresciuta alla scuola di violenza e di sopraffazione della classe baronale di cui aveva ereditato l'ethos e i paradigmi di accumulazione della ricchezza e di costruzione del potere. In una società nella quale non esisteva quell'economia di mercato che in altri paesi europei aveva generato il terzo stato, la classe media, rimasta per secoli rachitica e subalterna a quella aristocratica, si stava ora facendo tardivamente strada acquisendo quote sempre più consistenti di ricchezza fondiaria mediante il governo sapiente delle risorse della violenza, della frode e della manipolazione culturale, gli stessi strumenti di cui avevano fatto uso i baroni per secoli. La differenza dove stava? La differenza era che la violenza dei baroni era stata palese e legittima in quanto ammessa dall'ordine giuridico feudale. Quella della classe media era invece destinata a restare occulta perché vietata dal nuovo ordine giuridico dello Stato liberale che avvocava a sé il monopolio della violenza. Esempio paradigmatico di questa nuova borghesia erano tra gli altri gli amministratori e i grandi affittuari dei latifondi, i gabellotti, che prima avevano esercitato violenza per conto dei baroni nei confronti di masse sterminate di contadini affamati e sfruttati e poi avevano iniziato a usarla in proprio sostituendosi ai vecchi padroni assenteisti e in declino. La proprietà passava così di mano, ma i metodi di accumulazione e i rapporti di dominio restavano sostanzialmente immutati. Come avrebbe icasticamente riassunto Tomasi di Lampedusa nel romanzo Il Gattopardo, ogni giorno di più ai Salina venivano progressivamente affiancandosi e poi sostituendosi i Sedara. Franchetti individua la quintessenza della mafia in quel binomio che successivamente sarà riassunto nella formula cervello borghese e lupara proletaria. In proposito scrive: l'industria delle violenze è per lo più in mano a persone della classe media. Ognuna industria è per loro migliore di quella della violenza, perché portano nell'esercizio di questa tutte le doti che distinguono la loro classe, e in altri paesi la fanno prosperare nelle industrie pacifiche, l'ordine, la previdenza, la circospezione, oltre a un'educazione e in conseguenza una sveltezza di mente superiore a quella del comune dei malfattori. Perciò l'industria delle violenze è in Palermo e dintorni venuta in mano di persone di questa classe. Osserva che se la manovalanza della mafia proviene dalle classi infime, la direzione strategica è nelle mani delle classi abbienti. Tutti i cosiddetti capi mafia sono persone di condizione agiata. Sono sempre assicurati di trovare strumenti sufficientemente numerosi a cagione della gran facilità al sangue della popolazione anche non infima di Palermo e dei dintorni. Già allora non furono pochi quelli che seppero vedere oltre le imposture del potere. Questa significativa circostanza non era sfuggita in precedenza anche ad altri acuti osservatori, come per esempio Don Pietro Ullo, procuratore generale di Trapani. Vi è in molti paesi delle fratellanze, specie di sette, che dicono partiti, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di proteggere un funzionario, ora di incolpare un innocente. Al centro di tale stato di dissoluzione vi è una capitale, città nella quale vivono 40.000 proletari, la cui sussistenza dipende dal lusso e dal capriccio dei grandi. In questo ombelico di Sicilia si vendono gli uffici pubblici, si corrompe la giustizia, si fomenta l'ignoranza. Franchetti compie però un passo avanti nell'analisi. Osserva infatti che l'estrazione borghese dei capi mafia non è casuale. Il governo politico della risorsa della violenza nella competizione per l'accaparramento delle risorse richiede infatti un'intelligenza sociale che presuppone un minimo di acculturazione e che sappia cogliere sempre il momento in cui l'esercizio della violenza funzionale alla perpetuazione dei rapporti sociali ed economici esistenti rischia di trasmutare in eccesso controproducente. Coglie inoltre come il blocco sociale di cui la borghesia mafiosa è una delle assi portanti detenga un potere politico tale da condizionare il governo nazionale. Ed è proprio questo il motivo per cui perviene a una prognosi di irredimibilità del sistema di potere mafioso. In sostanza, conclude Franchetti, la mafia attiene a una modalità di esercizio violento e illegale del potere in Sicilia da parte di settori portanti della classe dirigente. Quella classe dirigente non è capace di autoriformarsi depurando la violenza dalla competizione sociopolitica per l'accaparramento delle risorse. Tale compito, dunque, non può essere assolto che dalla classe dirigente nazionale contro la volontà di quella locale. Ma poiché il gioco degli equilibri nazionali fa sì che la prima non possa reggersi senza il contributo della seconda, il problema ha natura macropolitica e appare insolubile come il cane che si morde la coda. Quindi, qui sta il punto nodale, ieri come oggi, della questione. Qui sta il segreto della irredimibilità della mafia e il suo essere una componente della costituzione materiale del paese. I Riina e i Provenzano passano, il principe, il sistema di potere che li alleva resta. Quali conseguenze ne discendono? In primo luogo, come insegna la lezione della storia, chiunque governi, destra, centro o sinistra, non può non tenere conto del peso politico-sociale del principe. Quando si elencano i poteri forti si indicano generalmente la Confindustria, la grande finanza, il Vaticano e via dicendo. è un elenco incompleto. Si dimentica sempre di inserire nell'elenco uno dei poteri forti con i quali qualunque governo in Italia ha sempre dovuto fare i conti. La borghesia mafiosa, una delle componenti organiche e strutturali del principe. Il passato, il presente e il futuro del sistema di potere mafioso si sono giocati e probabilmente continueranno a giocarsi sul terreno dei rapporti di forza tra il principe e le altre parti della classe dirigente nazionale. Tanto più cresce il potere del principe, tanto più sarà elevato il prezzo da pagare per garantire gli equilibri nazionali e viceversa. Se ai tempi di Franchetti il volto del principe era riconoscibile nelle fisionomie dei baroni, dei Sedara, dei Palizzolo, nel secondo dopoguerra assume le sembianze dei Lima, dei Ciancimino e di tanti altri noti e meno noti in grado di condizionare e aggregare quote strategiche del consenso elettorale. Mi permetto di ricordare che per risultare vincenti nei congressi nazionali della DC e per governare il partito stato di maggioranza relativa, asse portante di tutti gli equilibri, non si poteva fare a meno dell'alleanza con i siciliani. Lo ammisero in varie udienze del processo Andreotti molti big di quel partito. Per venire all'attualità, oggi come ieri, gli equilibri regionali e talora anche quelli nazionali possono spostarsi verso l'uno o l'altro schieramento a seconda di come si spostano una serie di personaggi politici siciliani e meridionali che governano sterminate clientele e godono di un diffuso consenso sociale. Molti, tanti, troppi di costoro sono stati a vario titolo coinvolti in processi di mafia. In Sicilia, da sempre un laboratorio politico avanzato che anticipa spesso quel che avviene in campo nazionale, è già avvenuto che taluni di questi capitribù abbiano determinato la caduta di governi regionali spostandosi dall'uno all'altro schieramento. Si tratta dunque di personaggi politicamente corteggiatissimi, circondati di ogni considerazione e riguardo. Torniamo al silenzio di Stato sul rapporto fra mafia e politica. Mai come in questa stagione storica il silenzio sull'argomento è diventato assordante. Credo che ci troviamo dinanzi a una vera e propria rimozione culturale. Ho un ricordo recente. Nel luglio del 2007 la Commissione parlamentare antimafia effettuò una lunga audizione dei magistrati di Palermo. Siamo rimasti tutti colpiti dal totale disinteresse della Commissione circa il tema mafia politica in una regione dove tanti consigli comunali sono stati sciolti per inquinamenti mafiosi e nella quale sono stati coinvolti in indagini di mafia molti dei più importanti vertici istituzionali, dal presidente della regione a un ex vicepresidente, da numerosi assessori regionali a una nutrita schiera di esponenti apicali di varie amministrazioni provinciali e comunali. Un componente della commissione, l'onorevole Orazio Licandro, ha fatto poi sapere che durante le audizioni gli era stato discretamente recapitato un bigliettino con il quale si raccomandava di non fare domande su mafia e politica. Ma a parte tale notizia riservata, durante una pausa dei lavori, un mio collega aveva colto un brano di conversazione tra due componenti della commissione appartenenti a schieramenti diversi che concordavano sull'opportunità di non fare domande su tale scottante argomento. Anche la sinistra ha dovuto fare i conti con la realtà del principe. Vogliamo specificare? Dopo la sanguinosa lezione impartita dal principe con la strage dissuasiva di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947 e l'impressionante sequenza di omicidi di sindacalisti del mondo contadino che segnerà gli anni 50 e 60, il PC abbandonerà l'illusione di un sorpasso accarezzata con lo straordinario successo conseguito in occasione delle elezioni regionali del 1947. 47, quando il blocco del popolo, comunisti e socialisti insieme, conseguì il primo posto ottenendo 567.000 voti, corrispondenti al 29,13% dell'elettorato. Lentamente, anche a causa del progressivo esaurirsi del movimento contadino con la scomparsa dell'economia agraria, si farà strada all'interno del partito una componente che sull'altare del realismo politico accetterà un rapporto di convivenza con il sistema mafioso. Nello scontro con questa componente interna anche il segretario regionale Pio La Torre risulterà perdente. Perché? Perché i compagni, da lui individuati come contigui alla mafia e dei quali aveva invano chiesto l'emarginazione, non solo non saranno messi da parte dopo il suo omicidio il 30 aprile 1982, ma nel tempo, nonostante fossero stati poi arrestati e processati per mafia, continueranno a fare brillanti carriere all'interno del partito, occupando posti istituzionali talora strategici. Le cooperative rosse negli anni Ottanta si inseriranno nel sistema politico mafioso di spartizione degli appalti pubblici, come è stato appurato in alcuni processi. Manager di primo piano delle cooperative sono stati condannati in primo grado per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche dopo il crollo della Prima Repubblica, il partito dei DS erede del PC continuerà a misurarsi con la realtà del potere del principe. In occasione della campagna elettorale del 1996 si verificò un fatto inedito. Il partito dei DS, che da sempre aveva fatto della lotta alla mafia un vessillo delle sue campagne elettorali, per la prima volta nella sua storia mise la sordina sull'argomento. Anzi, suoi autorevoli esponenti trovarono il destro di esprimere forti perplessità su inchieste della magistratura che coinvolgevano vari personaggi del mondo imprenditoriale. A cosa imputa questo cambio di atteggiamento? Forse alla lezione della sconfitta elettorale del 1994, accadde che quella che veniva definita una gioiosa macchina da guerra destinata alla vittoria dopo il crollo del vecchio sistema dei partiti della Prima Repubblica si arenò nelle secche del paese reale. Un paese nel quale volenti o nolenti occorreva fare i conti con il principe nelle sue diverse articolazioni nazionali. Da allora i temi del rapporto mafia-politica e della corruzione sono stati rimossi anche a sinistra. Tuttavia all'interno dei DS esiste una componente erede delle migliori tradizioni di un partito che è stato in prima linea nel contrasto al sistema mafioso. Lo so bene. L'ex PC ha scritto alcune delle pagine più gloriose della lotta antimafia. Sono tanti coloro che hanno continuato a impegnarsi senza compromessi, ma non mi pare contestabile che costoro hanno dovuto accettare di convivere con quella parte del partito che a sua volta ha accettato di coabitare con il sistema di potere mafioso. Oltre che alcuni fatti processualmente accertati, lo dimostrano vicende inequivocabili come, per esempio, la candidatura, nonostante lo scandalo della pubblica opinione e il danno d'immagine per il partito, di personaggi sorpresi dalle telecamere della polizia a discutere con noti capimafia di politica e affari. Anche all'interno della sinistra esiste dunque uno spinoso e rimosso affare di famiglia. In occasione dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre si celebra la memoria del martire condannato a morte dalla sua intransigenza morale ed elevato da entrambe le anime del partito a simbolo della comune identità. Nessuno che faccia autocritica. Nessuno che si interroghi e avvii una riflessione seria su quanto è avvenuto in passato. Nessuno che osi dire che alcuni hanno rinnegato la memoria di La Torre e farebbero bene a restarsene a casa almeno il giorno della sua commemorazione. Si tratta di argomenti tabù,